Megnetti, Megnetti.
Sì.
Allora, non posso proprio distrarmi un attimo e subito tu mi sostituisci.
Ma no, adesso.
L'ho saputo, ho visto le foto.
Ah,
sul
tu dici...
palco a Verona, tu e Matteo Bordone a
sì.
parlare di cose però nostre.
Vabbè,
cose
però
scientifiche.
Ma no, guarda che posso spiegarti tutto, non è come
certo,
sembra.
È ovvio, dai.
Ma no, c'era ancora Matteo un po' convalescente dal suo infortunio alla spalla, rassicuriamo tutte e tutti, adesso sta bene, però era anche un po' la cavia ideale per parlare di Corpi Speciali, che è il nuovo numero di Cose Spiegate Bene, la rivista che il Post fa insieme a Iperborea, no?
Sì, dove c'è tra l'altro un mio articolo dentro.
C'è un tuo articolo e per questo ti è anche stato tributato un applauso, direi quasi in memoriam, durante il nostro incontro.
Sì.
Quindi un po' eri lì anche tu.
Sì, rassicuriamo le ascoltatrici e gli ascoltatori che erano a Verona, che io sono viva, sto bene, insomma, non sono di partita, come si dice.
No, esatto, infatti sei qua, bella puntuale nell'armadio per registrare la nuova puntata del podcast. E di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di sugar tax, di notizie medie per il CNR e poi di un telescopio grande e di una grande astronoma. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Parliamo di zucchero, anzi di zuccheri.
Ah beh, allora sembra proprio l'inizio di una lezione di chimica degli alimenti, Mautino, perfetto.
No, o meglio, no? Ma diciamo che forse qualche lezione a qualcuno avrebbe anche fatto bene.
Ah ecco, allora sento già che sta per arrivare un angry Mautino con...
C'entra il PD.
Aia.
O meglio, il tema è una proposta di legge depositata nei giorni scorsi da due parlamentari del Partito Democratico dal titolo Disposizioni volte alla tutela della salute dei consumatori di prodotti alimentari contenenti zucchero e zuccheri aggiuntivi. E questa proposta di legge si inserisce nel tema più ampio della cosiddetta sugar tax, che è adottata da diversi paesi in giro per il mondo e mira a ridurre il consumo di zuccheri aggiunti negli alimenti.
Ok, allora, prima di arrivare alla proposta di legge del Partito Democratico che tanto ha fatto arrabbiare Mautino, diamo prima un po' di contesto, perché una legge che impone la tassazione dello zucchero negli alimenti esiste già, ma la tassazione poi non è mai partita, ovviamente parliamo dell'Italia.
Sì, la cosiddetta sugar tax è stata introdotta nel dicembre del 2019 dal governo Conte, quello che era fatto dall'alleanza Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, all'interno della legge di bilancio, quindi quel provvedimento con cui a fine anno si definiscono le politiche economiche per l'anno seguente. La cosiddetta sugar tax prevede un'aliquota unica di 10 centesimi al litro e si applica ai produttori di bevande che abbiano più di 25 grammi di zucchero al litro, che è una soglia entro la quale rientrano tutte le principali bibite analcoliche, gassate e non, che sono in commercio. La sugar tax riguarda anche le bibite solubili, quindi quei preparati in polvere che vanno poi disciolti in acqua prima di essere bevuti. In questo caso cambiano un po' i numeri perché per tutti i prodotti con oltre 125 grammi di zucchero al chilo, l'aliquota è di 25 centesimi al chilo.
E spieghiamo che quando si parla di zucchero non ci si riferisce solo allo zucchero propriamente detto, quindi al saccarosio, però a tutti quegli ingredienti paragonabili per apporto calorico a questa sostanza, quindi anche il fruttosio, lo sciroppo di glucosio, il miele, eccetera.
Lo scopo della sugar tax italiana e delle altre poi in giro per il mondo è duplice, quindi da un lato si punta a ridurre il consumo dei prodotti che hanno elevate quantità di zuccheri, che sono considerati tra i responsabili dell'aumento del peso e dell'obesità nella popolazione. E questo è un tema di salute pubblica molto importante del quale vi avevamo parlato in una puntata, di cui vi lasciamo il link in descrizione se siete arrivati qua da poco.
E dall'altra parte, ovviamente, leggi di questo tipo servono anche a fare cassa. Secondo le stime, nel 2019, fatte dal governo che era guidato da Giuseppe Conte, la tassa avrebbe garantito introiti per circa 275 milioni di euro all'anno. Poi sappiamo che quel governo a fare i conti non è che fosse sempre affidabilissimo. Comunque, il condizionale è anche d'obbligo perché, come dicevamo, questa tassa, al di là dei conteggi, non è mai stata introdotta. E per capire come sia possibile, visto che sono passati quasi 6 anni, abbiamo chiesto al nostro esperto di fiducia delle questioni politiche, nonché giornalista del Post, Valerio Valentini, che è anche da poco autore della nuova newsletter Montecit, dove racconta tante cose proprio sulla politica italiana. Vi invitiamo a iscrivervi. Trovate ovviamente un link nella descrizione.
C'è una vecchia legge della politica italiana che dice che se non sai se dire di sì o se dire di no, La cosa migliore che tu possa fare è rinviare, ed è esattamente quello che succede con la sugar tax da ormai quasi 6 anni, con governi diversi e di diverso orientamento politico. La storia della sugar tax è una storia molto complessa, che nasce nel novembre del 2019, quando l'allora governo guidato da Giuseppe Conte, il secondo, quello giallorosso, PD e Movimento 5 Stelle, pensa di introdurla nella legge di bilancio di quell'anno. Poi le aziende protestano, ci sono dei ripensamenti, insomma si decide di tenerla lì, ma di rinviarne l'introduzione. La si rinvia di qualche mese, poi di un anno, poi arriva il Covid, le imprese e le aziende che commerciano quel tipo di bevande zuccherine sono già gravate da tutta una serie di problemi legati alla pandemia, e quindi la si rinvia ulteriormente. Poi arriva il governo Draghi, che rinvia di nuovo, e poi arriva la destra.
Arriva la destra e i partiti della destra hanno fatto fin dall'inizio campagna contro questa norma, appoggiati anche dalle associazioni di categoria del settore. L'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l'aveva definita un'IVA mascherata. Si era parlato di tassa da Stato etico, quindi quella concezione dello Stato in cui l'istituzione appunto statale non è solo un apparato di governo, come effettivamente è, ma è anche un po' un'entità che promuove dei valori morali, determina poi il comportamento dei cittadini, e sono cose che in genere non piacciono. Non stupisce quindi che il governo attuale, che è appunto guidato da Giorgia Meloni, non abbia fatto proprio le corse per attuarla. La domanda, semmai, è perché sia stata tenuta in vita per questi, appunto, come dicevi tu, quasi 6 anni senza sopprimerla, e quindi sentiamo ancora che cosa ci dice Valentini.
Perché per uno di quei strani, perversi giochi contabili con cui talvolta si tengono in ordine i conti dello Stato, tenere lì quella tassa, dire che la si vorrà introdurre, aiuta a, come dire, tenere in ordine il bilancio. È un po' come se il governo italiano dicesse alla Commissione europea: questa tassa non la introduco oggi, forse neppure domani, ma dopodomani sicuramente, e quindi quegli effetti, cioè gli introiti che da quella tassa deriverebbero, andranno ad aumentare le entrate e quindi a sistemare un po' il bilancio dello Stato. Si parla di alcune centinaia di milioni di euro all'anno ipotetici.
E quindi siamo andati avanti di proroga in proroga. L'ultima scade proprio in queste settimane, a fine giugno, e a che punto siamo quindi? L'abbiamo sempre chiesto a Valentini.
Il governo già pensa a una nuova proroga, in realtà ce la si attendeva già la settimana scorsa, ma poi ci sono state delle complicazioni tecniche, e quindi verosimilmente tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima ci sarà il provvedimento che prorogherà di almeno 6 mesi, forse un anno, vedremo, di nuovo questa tassa, che quindi sta lì da ormai quasi 6 anni, ma al tempo stesso non c'è.
Ringraziamo Valerio Valentini per i suoi contributi direttamente dai corridoi di Montecitorio, almeno così ce lo immaginiamo. E però, al di là delle dinamiche un po' così di palazzo, c'è una domanda fondamentale che bisogna farsi: una tassa di questo tipo può davvero essere la soluzione ai problemi dell'obesità?
Allora partiamo da un dato di fatto. Gli esperti sono quasi tutti unanimi nel considerare gli zuccheri aggiunti, in particolare quelli presenti nelle bevande, come un fattore implicato nell'aumento dell'obesità e delle malattie che poi sono correlate a questa. E il motivo è anche semplice: le bevande zuccherate non ci saziano, rendono molto facile assumerne in eccesso senza rendercene conto, perché appunto poi non abbiamo quel senso di sazietà.
E quindi possiamo chiederci se una tassa che porta a un aumento del prezzo di fatto, perché poi alla fine di questo si parla, no? Un aumento del prezzo di queste bevande possa spingere le persone a berne meno. E anche qui c'è un consenso sul fatto che almeno a un certo livello lo può fare. Qualsiasi tassa ha una soglia oltre la quale incide sui consumi. Pensate alle preoccupazioni sui dazi statunitensi, di cui si è parlato tanto nei mesi scorsi. La preoccupazione delle aziende era proprio che l'aumento dei prezzi ai consumatori dovuto a questi dazi potesse scoraggiare gli acquisti.
Il punto però è che quella soglia deve essere superata. I dati del mondo reale ci dicono che nei paesi che hanno già introdotto queste tasse i cambiamenti nei consumi sì ci sono stati, ma nella maggior parte dei casi sono stati minimi, e proprio perché l'incidenza sul prezzo finale non era tale, non era così alto da scoraggiare davvero l'acquisto, per esempio, delle bevande zuccherate.
Sul piano della salute pubblica la questione è ancora più complessa, perché ammesso che ci sia un consumo ridotto di queste bevande, Bisogna chiedersi se poi c'è anche una riduzione dell'obesità, quindi se c'è poi l'effetto, no, sperato. E qui una risposta chiara non c'è, tanto per cambiare, o meglio, ci sono dei dati che però non danno una risposta univoca. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è stata una riduzione dei consumi di bevande zuccherate, sostituite magari da alternative senza zuccheri, con dolcificanti, e però non c'è stata una riduzione dell'obesità, che anzi è continuata a crescere negli anni. In sostanza, di fatto, anche se si bevono meno bibite, non si introducono meno calorie, perché poi il punto alla fine, qui stiamo parlando di zuccheri, no, eccetera, però il punto alla fine è sempre quello: quante calorie si introducono rispetto a quelle che si consumano.
Esatto, alla fine è una stufa. Nel Regno Unito, sì, dopo l'introduzione della tassazione nel 2018, si è registrata una riduzione dell'obesità dell'8%, però solo in un segmento molto preciso della popolazione, cioè quello delle ragazze di età compresa tra 10 e 11 anni. Nei maschi, nei bambini e negli adulti invece la situazione è rimasta pressoché invariata. Perché? Perché non si sa. Si possono fare delle ipotesi che sono legate al tipo di pubblicità che magari ha interessato target diversi di pubblico, oppure al fatto che i bambini bevono molti succhi di frutta che, a differenza delle bevande zuccherate, non sono sottoposte a tassazione.
Prima di proseguire fissiamo un concetto. Ogni tanto ci scrivete per chiederci di fare dei riassunti ogni tanto, soprattutto nelle puntate più complesse. Allora, questa mancanza di una correlazione diretta e anche chiara tra la tassa, la riduzione dei consumi e la riduzione dell'obesità non significa che le bevande zuccherate non siano parte del problema, significa piuttosto che la relazione tra il loro consumo e le malattie è molto più complessa di quanto si possa pensare, e che di sicuro non sono queste bevande l'unica causa del problema, sono un pezzo del problema ma non l'unica causa, e quindi non possono neanche essere l'unica e facile soluzione.
E allora proviamo a esplorare insieme questo problema prendendo proprio come esempio i succhi di frutta. Allora, le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano agli adulti e ai bambini di ridurre l'assunzione giornaliera di zuccheri liberi, poi fra poco vediamo che cosa sono, a meno del 10% dell'apporto energetico totale, con la raccomandazione di tendere al 5%. Traducendo queste percentuali in grammi di zucchero, parliamo di 50 grammi, o 25 ovviamente nel caso del 5%, di zucchero per una dieta da 2000 calorie al giorno, quindi quella di un uomo adulto. 50 grammi, ricordiamolo, sono circa 10-12 cucchiaini di zucchero.
E possono sembrare delle quantità enormi, no? Se ci immaginiamo proprio il gesto di prenderli dalla zuccheriera e aggiungerli al caffè, per quelli che bevono il caffè con lo zucchero, non so come facciano. Comunque, questi 10-12 cucchiaini spariscono facilmente se si nascondono negli alimenti, che poi in realtà nascosti non lo sono mai, no? Perché la tabella nutrizionale, che è obbligatoria per tutti gli alimenti, indica chiaramente sia l'apporto calorico sia la quantità dei macronutrienti, quindi anche degli zuccheri compresi. Però diciamo che spariscono dalla nostra percezione.
E allora, lo accennavamo prima, vediamo anche che cosa sono questi zuccheri liberi. La frutta contiene zucchero che non entra nel conteggio degli zuccheri liberi se la frutta viene mangiata. Contano ovviamente le calorie, quelle ci sono perché stai mangiando qualcosa, e nel contesto della dieta si parla di zuccheri totali, ma il ruolo della masticazione, poi anche il senso di sazietà che ti viene dopo che hai mangiato la mela e naturalmente l'apporto di vitamine, fibre e altri macronutrienti prevale, tanto che le linee guida internazionali consigliano di mangiare frutta e verdure in quantità che sono sempre più grandi di quelle che mangiamo davvero. Vi lasciamo anche in descrizione un link con le linee guida che sono state aggiornate. Lo zucchero dei succhi di frutta viene invece considerato libero, al pari di quello presente nelle bibite o di quello che potremmo aggiungerci noi a cucchiaiate, tanto che se da un succo eliminiamo l'acqua possiamo usarlo concentrato come zucchero. E a volte lo si trova anche nella lista degli ingredienti, magari fateci caso, è un modo un po' losco, un po' furbetto per aggiungere zucchero senza doverlo mettere direttamente nella lista degli ingredienti, facendo leva anche sulla paura che abbiamo nei confronti dell'ingrediente, visto che viene spesso demonizzato, e sul valore positivo che diamo invece alla frutta, no?
Facciamo un esempio pratico. Allora, uno dei succhi che tengo qui a casa per quando vengono a trovarmi i nipoti dice proprio sul fronte della confezione: senza zuccheri aggiunti. E quindi noi potremmo pensare che di zuccheri ne abbia pochi, visto che è tutta frutta, no? Girando la confezione, vado a leggere la tabella nutrizionale e scopro che ha 32 calorie per 100 ml, il brick è di quelli con la cannuccia, per intenderci, ed è da 200 ml, quindi parliamo di 64 calorie per un succo che un bambino si beve. Sempre dalla tabella si legge che 100 ml, quindi metà di quel succo, contengono 6 grammi di zucchero, per cui il singolo brick ne contiene 12. Facendo un giro al supermercato, stamattina sono andata in missione, Megnetti, si trovano succhi che hanno anche 14 grammi di zucchero per 100 ml. Per fare un paragone, la Coca-Cola, che è sempre quella, no? Una delle bibite gassate, una ovviamente tra le più famose, ne ha 10 di grammi di zucchero per 100 ml, rispetto ai 14 di questo succo. Per cui parliamo di alimenti che sono paragonabili da un punto di vista energetico, nutrizionale, calorico e anche nel contenuto di zuccheri, però la percezione è che si tratti di prodotti completamente diversi.
E allora lo accennavi prima all'importanza dei riassunti, visto che questa cosa dello zucchero libero non è semplicissima da padroneggiare, facciamo un ulteriore riassunto. Allora, se io mangio una mela, assumo i suoi zuccheri, ma questi non sono liberi, giusto?
Esatto. Se mangi una mela ti mangi anche tra i 10 e i 15 grammi di zucchero, proprio lo zucchero inteso anche da un punto di vista chimico, quello zucchero lì, però non è considerato libero perché la mastichi, perché ti riempie, perché ne mangi appunto solo una e non ti viene voglia di mangiarti tutta una cassetta di mele.
A volte forse. Comunque, invece, se spremo la mela e faccio un succo che è 100% di mela, quegli stessi zuccheri che sono nella mela sono considerati liberi? Cosa cavolo è cambiato? Sono sempre gli stessi zuccheri.
Sono gli stessi zuccheri e sono liberi. Perché? Perché li bevi e quindi non li mastichi più, non hai più appunto quel senso di sazietà, e però ti stai bevendo 10-15 grammi di zucchero, che vuol dire, di nuovo, quello che dicevamo prima, la Coca-Cola o il succo di frutta.
E quindi se concentro poi questo succo di mela, quindi gli levo dell'acqua, ottengo un concentrato e posso anche usarlo come ingrediente senza dire nella mia lista degli ingredienti che sto usando lo zucchero.
Esatto, quindi tu concentri, togli l'acqua e nella lista degli ingredienti ci sarà scritto succo concentrato di mela. Spesso si fa con la mela, si fa con l'uva, eccetera, e sono di fatto un modo per inserire zucchero in una preparazione senza scrivere zucchero.
E tu sei bello contento perché ti stai bevendo un po' di uva, un po' di mela in più. E invece, allora, questo del succo di frutta che abbiamo usato a lungo come esempio è utile per capire come il concentrare le attenzioni su un ingrediente, che è lo zucchero, su una categoria di prodotti come le bibite, possa anche creare delle distorsioni che alla fine sono controproducenti, no? Il punto che dovremmo tenere tutti a mente è che le istituzioni sanitarie chiedono di abbassare il consumo di zuccheri non perché gli zuccheri sono velenosi o problematici di per sé e non ce lo vogliono dire. Il punto di abbassare il consumo di zucchero è legato a un abbassamento generale dell'apporto calorico, quindi di quante calorie mangiamo. Perché l'apporto calorico eccessivo, che provoca poi un aumento di peso e di conseguenza malattie come il diabete, l'ipertensione e altre condizioni. E qui arriviamo anche alla proposta di legge del Partito Democratico, che ha fatto tanto arrabbiare Mautino e quindi ha bruciato molte calorie.
Almeno quello, dai. Comunque ne parliamo brevemente perché in realtà abbiamo già elencato le questioni importanti. Questa proposta di legge del Partito Democratico si inserisce in un contesto politico e scientifico molto complicato, come abbiamo sentito fino a qui, e proprio per le condizioni politiche di contorno è difficile che avrà delle possibilità concrete di trasformarsi in una legge, perché è più restrittiva della sugar tax attuale, con aliquote maggiori per i prodotti zuccherati, e quindi è facile pensare che se non si attua neanche quella esistente, figuriamoci quest'altra, no? Il problema però, Megnetti, è un altro.
Eccola qua, ecco che arriva.
Perché il problema è che, per quanto l'intento sia buono, quindi ridurre il consumo di zuccheri, certo, fare educazione alimentare nelle scuole, è una delle proposte, no, contenute in questa proposta di legge, e le premesse, ma anche proprio le proposte stesse, sono totalmente sballate.
Ah, ecco, l'hai proprio toccata piano questa.
Ma allora, la premessa di questa proposta è che lo zucchero crea dipendenza, dove la parola dipendenza è usata in una frase che cita anche l'alcol e il fumo, che sono due cose che danno una dipendenza reale, no? Ti cito un estratto. Uno studio condotto dal Max Planck Institute for Metabolism Research di Colonia in collaborazione con la Yale University, studio che non è menzionato tra l'altro, nel senso che non ci sono i riferimenti per trovarlo, ma
molto
comunque…
Bene. Tanto c'è Google, no?
Però con Google non si trova. Comunque, questo studio ha evidenziato come il consumo regolare di alimenti ad alto contenuto di zuccheri e grassi possa modificare la struttura del nostro cervello e quindi far sorgere una vera e propria dipendenza dallo zucchero.
Questo è citato testualmente nella proposta di legge.
Sì.
E allora viene da chiedersi, visto che uno lo mette in una legge, se la dipendenza da zucchero esista oppure no.
No.
Ecco.
Non esiste. Ci sono stati degli scienziati che hanno proposto questa ipotesi, però poi alla prova dei fatti nessuno è mai riuscito a dimostrare che esista una dipendenza da zuccheri. Lo zucchero ci piace, sicuramente, ci piacciono le cose dolci e anche quelle caloriche, però le dipendenze sono dei fenomeni ben definiti, tanto che la proposta stessa di legge lo dice un po' più avanti nel testo, dice la dipendenza da zuccheri non è ancora ufficialmente catalogata nel manuale diagnostico dei disturbi alimentari. Però dopo aver detto che non è stata dimostrata, proseguono dandola per scontata ed elencando le conseguenze di questa dipendenza, che non c'è, attribuendo allo zucchero in sé e non al sovrappeso le malattie provocate invece dal sovrappeso. A dimostrazione della responsabilità dello zucchero nel provocare queste malattie si cita l'argomento che oggi va più di moda tra chi cerca di promuovere delle diete sui social, e purtroppo non solo sui social, il picco glicemico.
Ah certo, grande classico. Allora a questo proposito vi ricordiamo, visto che ci avete scritto in tanti, che abbiamo spiegato perché le persone sane non devono preoccuparsi dei picchi glicemici nella puntata speciale di domande e risposte che avevamo pubblicato qualche settimana fa. Ve la lasciamo in descrizione così potete andarla a recuperare. E potete tranquillizzarvi e tranquillizzare zii, nonni, parenti, cugini, esatto. Tutti.
Sì, poi in realtà oltre a questi elementi che sono proprio sbagliati, tutta la proposta è un mix di citazione di articoli giornalistici citati come fonti, studi appunto per i quali non si trovano riferimenti, dati che sembrano un po' scelti apposta per supportare una certa posizione e anche un po' di sciatteria diffusa. Vi faccio un esempio, Megnetti, si parla del Body Mass Index, il BMI,
sì,
che viene definito come indice di massima corporea, non di massa corporea, ma di massima corporea, ok?
Un refuso, no?
Sì, sì, per carità, magari sì, però dà l'idea che chi l'ha scritto forse non abbia molta competenza, no, sul tema. E poi c'è una chicca finale che mi colpisce particolarmente, perché nella proposta legata ai percorsi di educazione alimentare a scuola si propone di insegnare agli studenti a utilizzare le applicazioni digitali per il monitoraggio degli alimenti, quindi quelle app come Yuka e compagnia bella, che non sono esattamente un modo corretto di fare educazione alimentare.
Vabbè, ma allora scusa, è una legge per trollare Beatrice Mautino, se c'è anche di mezzo Yuka, l'hanno fatto veramente apposta. Insomma, possiamo dire che a quanto sembra è proprio un'occasione sprecata questa.
Sì, e non tanto per la proposta di legge in sé, che come dicevamo nelle intenzioni è buona. Il problema è che se le basi non sono solide è difficile che poi possa venire fuori qualcosa di buono, no? E quindi questa storia ci dimostra ancora una volta che serve un sistema serio di consulenza scientifica alla politica che non si basi sull'opinione o sugli interessi dei singoli esperti coinvolti, ma che rappresenti davvero quello che viene chiamato consenso scientifico.
Ormai non è una vera puntata di Ci vuole una scienza se non parliamo di CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche, no Mautino?
Sì, nelle scorse puntate vi avevamo raccontato della grande fase di stallo al suo interno a causa del governo che non si decideva a fare le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente, e senza il loro rinnovo il CNR non poteva fare praticamente nulla, con molti contratti di ricerca a rischio e l'impossibilità di spendere per finanziare le attività delle varie divisioni che costituiscono l'istituzione. Che, di nuovo lo ricordiamo, è la più grande in Italia per quanto riguarda la ricerca scientifica.
E la novità dell'ultima settimana, magari l'avete vista da qualche parte, è che la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infine firmato il decreto di nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del CNR. Il mandato dei loro predecessori era scaduto il 21 marzo, sono stati nominati adesso tre consiglieri che si sono aggiunti a un quarto, che era l'unico a essere rimasto in carica negli ultimi mesi. E il nuovo consiglio di amministrazione può iniziare a lavorare anche a prendere alcune decisioni, però deve comunque essere scelto ancora un presidente per il CNR.
Eh sì, il ministero sta procedendo con il bando per la scelta del nuovo presidente, in questo caso la carica è vacante dal 27 maggio, quando aveva finito il proprio mandato Maria Chiara Carrozza, che era stata nominata nel 2021. La procedura per scegliere il nuovo presidente poteva essere avviata già alla fine dello scorso anno, però fino a qui non si era mosso nulla e non è ancora chiaro perché una commissione scientifica ora valuterà le candidature e poi sottoporrà alla ministra Bernini una selezione di 5 nomi, tra i quali la ministra sceglierà il prossimo presidente. Dovrebbe volerci un mese circa.
Quindi insomma qualche buona notizia c'è, intanto però come ha raccontato Andrea Capocci sul Manifesto, questa settimana c'è stata un'assemblea del personale del CNR che comprende ricercatrici, ricercatori ma anche molte altre figure professionali e appunto si sono incontrati per discutere su questi ultimi mesi molto complicati e turbolenti. Nella loro assemblea hanno chiesto un maggiore coinvolgimento, garanzie e tutele per chi ha contratti a tempo determinato o comunque un futuro lavorativo incerto all'interno del CNR e anche maggiore trasparenza sulle decisioni. L'assemblea ha anche approvato una mozione per chiedere che abbiano nuovamente rilevanza i consigli degli istituti dove sono rappresentati i gruppi di ricerca e anche i tecnologi con un maggior coinvolgimento nei processi decisionali e vedremo se saranno ascoltati.
Insomma, ci sono ancora diverse questioni aperte. Il governo è accusato di non aver avuto un particolare riguardo per un'istituzione che invece è molto importante, sicuramente grande, anche difficile da gestire, ma è fondamentale per la ricerca in Italia.
E noi nel nostro piccolo ringraziamo le tante persone che lavorano al CNR, che ci hanno scritto in queste settimane, sia per raccontarci la loro situazione, sia per aiutarci a capire in modo poi da potervi raccontare queste cose e renderle un po' più note e discusse.
Continueremo naturalmente a farlo non appena ci saranno nuovi sviluppi, speriamo presto.
C'è una data che praticamente tutti gli astronomi e astrofisici si sono segnati sul loro calendario, confesso anche io, e manco mai pochissimo per quella scadenza.
Sarà il passaggio di una bella cometa, di quelle che si avvicinano ogni tot secoli con la sua coda luminosa e...
La data no. Questa data riguarda qualcosa di terrestre, però al tempo stesso siderale, Mautino, e potrebbe anche avere un impatto senza precedenti nelle nostre conoscenze, perlomeno di come vanno le cose nello spazio.
Ma come senza precedenti? Cioè siamo il podcast dei dipende, delle cautele e adesso ci vai giù così pesante categoria, basta parlare di spazio e alè, improvvisamente granitico.
Allora adesso capirete il perché. Dunque il prossimo 23 giugno, quindi questo lunedì, manca davvero poco, segnatevela questa data, saranno pubblicate le prime immagini del cielo che sono realizzate dall'osservatorio Vera Rubin, che è un telescopio gigantesco e davvero grande che è stato costruito negli ultimi 10 anni in Cile. Più precisamente l'hanno costruito sulla sommità del Cerro Pachón, che è una montagna alta 2682 metri e che si trova nel nord del Cile. Vi avevamo anche raccontato qualcosina alcune puntate fa quando parlavamo di inquinamento luminoso. Il Cile offre alcune delle zone più buie al mondo ed ha quindi la possibilità di costruire osservatori ad alta quota dove l'aria è più rarefatta e ci sono meno interferenze con l'atmosfera. Detta in parole povere, il cielo lì è davvero limpido e per buona parte dell'anno ed è quindi anche ideale per fare le osservazioni astronomiche.
E a questo punto, se mentre Megnetti parlava vi siete chiesti, volando con la mente altrove, ma quindi un altro telescopio? Non ci bastavano quelli che ci sono già? Sono domande lecite, non siete soli, sono domande che è lecito farsi se c'è di mezzo Megnetti che, si sa, parlerebbe solo di spazio. Comunque la risposta è: l'osservatorio Vera Rubin serve perché farà sì una cosa che si è sempre fatta, quindi osservare il cielo, però lo farà in un modo particolare e direi quasi unico nel suo genere.
Oh, e vedi che alla fine vieni sempre dalla mia parte, eh?
Devo, Megnetti, ho firmato un contratto, vai!
Allora, il compito di questo telescopio, che ha una massa di 350 tonnellate, è di ruotare su se stesso di qualche grado, scattare una fotografia del cielo, ruotare di qualche altro grado e scattarne un'altra, continuando così per tutta la notte per produrre una panoramica dettagliatissima del cielo australe, un po' come si fa con l'iPhone quando usi la funzione panoramica.
Uguale.
No? Uguale. Il piano è di avere una panoramica che è completa di tutto il cielo australe ogni 3 notti e di continuare a farlo per ben 10 anni. Quindi a pieno regime il telescopio produrrà 20 terabyte di dati ogni notte e già solo in un anno avrà prodotto più dati di quanti ne siano mai stati prodotti in tutta la storia delle osservazioni del cielo con tutti i telescopi. Quindi parliamo davvero di un'enorme quantità di dati che saranno poi messi a disposizione dei gruppi di ricerca per i loro studi in tantissimi campi che sono legati per esempio all'identificazione degli asteroidi, alla morte di alcuni tipi di stelle e anche al modo in cui si muovono intere galassie.
Ovviamente per analizzare così tanti dati ci saranno anche dei processi automatizzati con programmi per computer che metteranno a confronto le tante panoramiche che produrrà l'osservatorio. Il cielo cambia di continuo, però è difficile vedere come lo fa nel suo complesso e soprattutto nel corso del tempo. È un principio un po' diverso da come si fanno normalmente le osservazioni. Di solito i telescopi più potenti sono messi a disposizione dei gruppi di ricerca che ne prenotano l'uso, no? Con largo anticipo. Facendola semplice, se tu stai stai studiando un certo corpo celeste, ti interessa puntare il telescopio in un punto preciso e lasci perdere tutto quello che c'è intorno. Con le campagne osservative, che invece è la cosa che si fa con il Vera Rubin, il telescopio fotografa enormi porzioni di cielo e quindi gli scienziati si dedicano allo studio del contesto e dei fenomeni su scale più grandi. Poi certo, le immagini che promette l'osservatorio saranno così definite da permettere poi anche di approfondire, no, punto specifico, il pianetino, la stelletta.
In particolare l'osservatorio è visto come l'occasione più importante degli ultimi tempi per approfondire le nostre conoscenze sulla materia oscura, che questa entità decisamente sfuggente, ve l'abbiamo anche raccontata in altre puntate, ma è sfuggente tanto quanto importante per spiegare come le galassie e tutto sommato l'universo riescano a starsene insieme, che non è una cosa da poco.
No, e non è un caso se l'osservatorio si chiama Vera Rubin.
No.
Proprio una grande, un'eroina, eh? Devo dire che mi manca anche un po', e soprattutto mi piace che dalle stelle adesso arriviamo a parlare di una persona, cioè la biologia, finalmente.
Sì,
Mignetti.
Finalmente.
Esseri umani, esseri viventi.
Beh, sono gli esseri umani che fanno l'astronomia. Allora,
sì.
Vera Florence Cooper Rubin era nata nel 1928 a Philadelphia, negli Stati Uniti. E ha una storia particolare. Alle superiori il suo insegnante di scienze le aveva consigliato di dedicarsi all'arte e al disegno e non alla scienza. Però Rubin era già una tipa tosta, aveva le idee chiare, non aveva dato retta al suo professore e a 20 anni aveva conseguito una laurea in astronomia. Provò poi a entrare a Princeton, che è una delle più prestigiose università statunitensi, ma non le fu consentito perché all'epoca non era previsto che le donne studiassero astronomia in quell'università. Alla fine entrò alla Cornell University e iniziò a interessarsi allo studio delle galassie in un'epoca in cui c'erano molte teorie e non sempre dati tanto solidi per confermarle. Rubin iniziò a mettere in discussione alcuni degli assunti sul funzionamento delle galassie stesse e ricevette anche un bel po' di critiche e un trattamento che era chiaramente legato alla discriminazione delle donne in campo scientifico. Pensate che per dare la notizia del suo lavoro nel 1950 un giornale locale pubblicò un articolo che diceva «Giovane madre ha una sua teoria dell'universo». Rubin non veniva citata come astronoma, ricercatrice o scienziata con i suoi titoli, ma come una madre perché aveva da poco avuto il suo primo figlio.
Sì, sì, e comunque se l'avessero citata col suo nome l'avrebbero chiamata solo Vera, perché
certo,
i cognomi noi non ce li abbiamo.
L'eroina delle stelle, certo.
Già. 4 anni dopo Rubin conseguì il dottorato alla Georgetown University con studi proprio sulle galassie che tendono ad aggregarsi invece di essere distribuite a caso nell'universo, un'idea che era avanti di 20 anni rispetto al resto delle ricerche sul tema. Dopo aver faticato non poco per trovare un telescopio con cui portare avanti le sue ricerche, nel 1965 Rubin divenne la prima donna a poter fare osservazioni con il telescopio dell'osservatorio di Monte Palomar, nella contea di San Diego, in California, e fu proprio lì che insieme al suo collaboratore, l'astronomo Kent Ford, portò avanti i suoi studi più importanti sulle galassie che avrebbero poi portato a teorizzare la materia oscura. E qui torniamo.
E qui serve anche un po' di ginnastica mentale e di immaginazione, quindi se potete fermatevi un secondo, che se ci intendiamo su questa cosa il resto è tutto facilissimo.
Più degli zuccheri liberi.
Più degli zuccheri liberi, speriamo. Allora, le galassie, cioè i grandi insiemi di stelle, sistemi planetari, ammassi, polveri e gas, hanno forme di vario tipo e quella che conosciamo meglio è quella a spirale, che è poi la forma della Via Lattea, cioè della galassia in cui ci troviamo noi. Immaginatevi un disco centrale dal quale si sviluppano dei bracci, quindi delle strutture a spirale, e visto dall'alto questo disco, questa galassia, per quanto possano avere senso alto e basso nello spazio, sembra di vedere un po' il vortice d'acqua che si forma intorno allo scarico del lavandino, no? Questa è un po' la spirale.
Che immagine poetica, Vignetti.
Non me ne venivano altre. Allora, all'epoca in cui Rubin lavorava al Monte Palomar era convinzione diffusa che poiché nel centro della galassia ci sono più stelle, quindi c'è molta più massa, allora ci fosse anche molta più gravità rispetto a quella presente nei bracci esterni. Questo ricordiamo, più massa c'è, più c'è gravità. Si teorizzava quindi che gli oggetti più vicini al centro della galassia girassero più velocemente di quelli che si trovavano invece alla periferia per vincere l'attrazione reciproca. Si teorizzava, solo che fino ad allora nessuno in realtà era andato a vedere come stessero effettivamente le cose.
Rubin lavorò con Ford per sviluppare un sistema per tenere traccia più facilmente delle stelle nelle parti periferiche della galassia, che appaiono meno luminose perché sono molte meno rispetto al centro. Fecero migliaia di osservazioni, raccolsero un sacco di dati e si misero poi a fare i conti. Scoprirono che le stelle nelle parti periferiche si muovevano a una velocità comparabile a quelle che erano più vicine al centro della galassia e che questo valeva in decine di galassie che avevano osservato. C'era però un problema, c'è sempre un problema.
Eh sì, sul fatto che ci fosse più massa al centro che alla periferia c'erano pochi dubbi, lo potevi vedere. Quindi com'era possibile che le stelle si muovessero a velocità comparabili? L'unica spiegazione è che ci fosse qualcos'altro nelle parti periferiche che teneva insieme le stelle che altrimenti a quella velocità sarebbero state espulse dalla galassia stessa. L'esistenza di qualcosa di oscuro che svolgeva questo compito era già stata proposta negli anni 30 in linea teorica, però fu Rubin con il suo lavoro a mostrare per la prima volta che ci doveva essere questo qualcos'altro che sarebbe poi stato chiamato materia oscura. In uno dei suoi lavori Rubin scrisse: quello che vedi in una galassia spirale non è ciò che ottieni, cioè intendendo appunto c'è qualcosina che ci sfugge e che non possiamo vedere con i nostri occhi.
Il lavoro di Vera Rubin fu essenziale per portare avanti gli studi sul modo in cui l'intero universo sta insieme e poi su come evolve, anche se poi ovviamente ci mancano ancora un sacco di pezzi per capirlo. Non a caso quando morì nel 2016 il New York Times scrisse che Rubin aveva portato a un cambiamento su scala copernicana nella teoria cosmologica. Nonostante ciò e il fatto che soprattutto negli ultimi anni prima della sua morte il suo lavoro fosse stato ampiamente riconosciuto, Vera Rubin non fu insignita del premio Nobel per la fisica. Una mancanza di cui si è discusso a lungo proprio nell'ambito del dibattito ampio sulle discriminazioni di genere in ambito scientifico e in particolare proprio nell'assegnazione dei premi Nobel. Ne abbiamo parlato anche noi tutti gli anni da quando ci siamo.
Purtroppo un tema ricorrente, ma il grande osservatorio in Cile almeno la ricorda, ricorda Vera Rubin, forse nel modo migliore e più pragmatico possibile, e tutto sommato Rubin era una tipa pragmatica. Pensate che inizialmente l'osservatorio si sarebbe dovuto chiamare Large Synoptic Survey Telescope, ma alla fine del 2019 si decise di cambiargli nome e di dedicarlo proprio a Rubin, che era morta pochi anni prima, riconoscendo il suo lavoro di ricerca sulla materia oscura, ma anche poi il fatto che si fosse impegnata tantissimo per denunciare e provare ad azzerare le disparità di genere nella ricerca scientifica.
La materia oscura, per quanto ne sappiamo, non è osservabile direttamente, ma l'osservatorio potrebbe offrire delle nuove importanti opportunità per fare proprio delle misure indirette e da queste poi derivare la sua esistenza. Le stelle, soprattutto alle periferie delle galassie, si comportano in un certo modo e puoi provare a vedere se il loro comportamento rispecchia quello atteso oppure se ci sono delle stranezze che possono essere misurate e studiate. Le osservazioni di questo telescopio serviranno anche per capire come si formano le galassie, che è un altro processo che può dare indizi importanti sulla materia oscura, e potrebbero esserci delle novità anche nello studio dell'energia oscura, quindi quello che spinge il nostro universo a espandersi sempre più velocemente e su cui ci sono ancora molte teorie e poche conferme, come vi avevamo raccontato in altre puntate, perché lo spazio è vero che non sappiamo ancora tutto, ma quello che si sa l'abbiamo già raccontato, ma proprio in tutti i dettagli, tutti gli anfratti.
E allora, a proposito di dettagli, però qua sulla Terra vediamo molto velocemente come è fatto questo telescopio. Allora, usa 3 specchi invece di 2, come avviene per la maggior parte dei principali telescopi. Lo specchio primario ha un diametro di 8,4 metri, quindi è bello grosso e ricorda un po' una ciambella. La luce lo colpisce, viene riflessa e raggiunge uno specchio secondario che invece è appeso sopra a questo primario. La luce viene di nuovo riflessa da questo specchio secondario e raggiunge uno specchio terziario che si trova al centro dello specchio primario, cioè dentro il buco della ciambella sostanzialmente. Alla fine poi la luce raggiunge un enorme sensore di una fotocamera e in questo modo viene poi prodotta l'immagine digitale di una larga porzione di cielo. È un sistema bello complesso, vi lasciamo ovviamente in descrizione qualche link a delle immagini così lo riuscite a visualizzare meglio. Ha richiesto tantissimo lavoro, soprattutto poi di calibrazione, perché si utilizzano 3 specchi e questi specchi sono anche belli grossi e quindi subiscono le deformazioni della gravità, ma anche poi i piccoli movimenti che si hanno quando il telescopio ruota su se stesso per fotografare altri pezzi di cielo. Insomma, è bello complicato.
E se no viene mossa.
Esatto.
Pensate che in altri osservatori, quelli dove si decide in largo anticipo di puntare il telescopio verso uno specifico corpo celeste, di solito si aspetta una decina di minuti prima di iniziare a fare le osservazioni, perché bisogna dare il tempo alle lenti di smettere di oscillare, se no lo strumento non è a fuoco. Nel caso di questo telescopio, il Vera Rubin, il tempo è di appena 5 secondi. Perché deve scattare un sacco di fotografie in breve tempo e quindi si è scelto un sistema con 3 specchi che ha permesso di fare un telescopio molto molto grande, però più corto di quanto sarebbe stato un telescopio più convenzionale, per quanto possano essere convenzionali questi telescopi qui. In questo modo si riducono moltissimo proprio le oscillazioni e quindi il Vera Rubin può lavorare senza sosta, direi quasi come lei.
Esatto, e lunedì vedremo i risultati di questo lavoro, ma soprattutto dei decenni di progettazione del telescopio e della sua realizzazione da parte degli Stati Uniti che hanno finanziato il progetto. Vi lasciamo in descrizione, come dicevo prima, qualche link per sapere anche dove andare a vedere le immagini lunedì, anche se suppongo che probabilmente saranno sul vostro giornale preferito.
E chissà chi lo scriverà quell'articolo. E comunque, mentre guarderete quelle immagini, beh, magari dedicate un piccolo pensiero a Vera Rubin.
Noi lo faremo di certo. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, bella lunga, bella corposa, ma del resto c'erano tante cose da dire, quindi passiamo subito ai saluti ricordandovi che se ci volete scrivere potete farlo a ciulonascienza@chiocciolalpost.it.
E per non perdervi neanche una puntata del vostro podcast preferito, che se è preferito già non ve lo perdete, però comunque schiacciate sulla campanella e così ricevete la notifica il venerdì alle 10 quando esce.
E noi come sempre appunto ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.